State ascoltando SBS Italian.
Ucraina, attacco missilistico russo contro un treno. Secondo il Cremlino le vittime sono 200 militari di Kiev. Per il presidente Zelensky il bilancio è di 25 morti. Italia, ad un mese dal voto la campagna elettorale si concentra su caro bollette, scuola e interruzione di gravidanza. Australia, Anthony Albanese annuncia l'apertura di un'inchiesta reale sul programma Robodebt. Calcio, Fiorentina promossa alla Conference League, sorteggi di Champions, difficile compito per l'Inter, il Napoli pesca il Liverpool, il Milan, il Chelsea, Juventus contro il Paris Saint-Germain. Di nuovo buongiorno da Dario Castaldo con la seconda edizione del giornale radio che apriamo dalla guerra in Ucraina, dove ieri le forze russe hanno colpito un treno nella stazione di Chapline nell'est del paese tra Dnipro e Donetsk. Ancora dubbi sul bilancio delle vittime. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca l'attacco è stato compiuto con un missile Iskander e i morti sarebbero 200 militari ucraini. Il presidente Volodymyr Zelensky ha viceversa parlato inizialmente di 22 vittime, tra le quali un bambino di 11 anni. In un discorso trasmesso in TV nella notte, al termine del giorno in cui l'Ucraina ha celebrato il suo 31esimo anniversario dell'indipendenza, Zelensky ha dichiarato: Chapline oggi è il nostro dolore. Ormai è notte e il nostro giorno più importante, il giorno dell'indipendenza, si sta concludendo, ma la nostra indipendenza non finisce e non finirà mai. Attualmente il bilancio ufficiale delle autorità ucraine parla di 25 morti, tra i quali anche un altro bambino di 6 anni deceduto in un'auto parcheggiata all'esterno della stazione. Il ministro degli esteri ucraino, Alexei Kuleba, ha inoltre fatto sapere che Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Vyshgorod, un distretto nel centro di Kiev, precisando che i missili sono stati due e che per ora non ci sono notizie di vittime. Tornando sul fronte orientale del conflitto, la centrale nucleare di Zaporizhia è sempre più esposta alla guerra, con il rischio di un disastro di proporzioni inimmaginabili. Il nuovo segnale di allarme è arrivato quando l'impianto si è disconnesso dalla rete elettrica per la prima volta dopo 40 anni di attività. Il collegamento dopo ore è stato ripristinato, ma gli esperti temono che di questo passo la sicurezza della centrale possa venire compromessa. È una situazione estremamente pericolosa, ha detto Kuleba.
On Zaporizhia, the situation is extremely dangerous. I'm receiving reports that there are fires in the forest near the power plant. And we still have to examine this issue more.
E sulle cause dei bombardamenti e dei danni alla centrale nucleare è rimpallo di responsabilità tra le parti. Le autorità filorusse di Zaporizhia accusano le forze ucraine di aver ripetutamente colpito la zona attorno alla centrale nucleare. Parla viceversa di attacchi russi il sindaco della cittadina rimasta senza corrente elettrica. In merito a questa vicenda, nelle ore scorse il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato Raphael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dopo che l'AIEA ha ricevuto il via libera per visitare l'impianto nei prossimi giorni. Ascoltiamo Grossi dopo l'incontro con Macron.
We have to determine exactly the terms of the mission, what we are going to be doing there with my experts when we get there. This is what is taking a little bit of time. We need to be there soon. Kyiv accepts it. Moscow accepts it. We need to go. And we are going to be there hopefully very, very soon.
Queste dunque le dichiarazioni di Raphael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha annunciato dopo l'incontro con il presidente francese Macron che gli ispettori dell'agenzia visiteranno l'impianto di Zaporizhia nei prossimi giorni. Chi ha invece visitato l'Ucraina nelle ore scorse è il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, il quale ha incontrato il suo omologo Kuleba e il presidente Zelensky. Stiamo dalla parte degli ucraini, ha detto Di Maio, perché non stanno difendendo solo la loro libertà, ma quella di tutti noi europei. Ascoltiamolo.
Gli ucraini non stanno difendendo solo la loro libertà, ma stanno difendendo la libertà di tutta l'Europa, stanno difendendo noi europei, e dobbiamo scegliere da che parte stare. Noi abbiamo scelto come governo italiano di stare dalla parte del popolo ucraino e dalla parte di questo Stato sovrano che ha tutto il diritto di difendere la sua sovranità e la sua integrità.
Voltiamo pagina, andiamo in Italia, dove ad un mese dal voto del 25 settembre si fa sempre più vivace la campagna elettorale. Nel dibattito, che si concentra soprattutto sul caro bollette e sull'economia, entrano anche la scuola e il diritto all'aborto, dopo le affermazioni della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Qualcuno aveva infatti ipotizzato che il centrodestra potesse negare il diritto all'aborto, ipotesi completamente smentita dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.
Per carità, la legge rimane in vigore, poi bisogna aiutare le donne che non vogliono abortire a non farlo, perché l'aborto è sempre un trauma, ma la legge non è stata messa a repentaglio.
Veniamo adesso in Australia, dove il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato l'apertura di una commissione reale di inchiesta sul cosiddetto Robodebt, il programma di riscossione automatica dei debiti contratti dai contribuenti australiani e per via del quale migliaia di cittadini che avevano beneficiato dei sussidi governativi sono stati poi condannati alla restituzione del denaro a Centrelink. L'indagine segue una promessa elettorale proprio dei laburisti, i quali avevano annunciato che avrebbero fatto luce su questa iniziativa messa in atto dal precedente governo e che è costata migliaia di dollari a parecchie persone. Per il primo ministro Anthony Albanese l'inchiesta avrà il compito di accertare le responsabilità, risarcire gli australiani ingiustamente vessati e avrà anche il compito di evitare che in futuro possano essere ripetuti errori del genere.
Robodebt was of course the coalition's brainchild, a computer program to find out if someone owed the government money rather than involving a real person. One of the commitments that I made was to put the humans back into human services to make sure that this can never happen again. We know that almost 400,000 Australians fell victim to this cruel system.
400.000 australiani hanno dunque dovuto pagare e restituire denaro ingiustamente. Queste le dichiarazioni del primo ministro Anthony Albanese. Robodebt è stato dichiarato illegale nel 2019 in seguito ad una class action contro il Commonwealth che ha portato ad un risarcimento complessivo di 1 miliardo e 900 milioni di dollari a favore delle vittime. Stabile questa mattina il dollaro australiano, che vale 69 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, la Fiorentina si è qualificata per la fase a gironi della Conference League. Nel ritorno dei preliminari della competizione, la Viola ha pareggiato 0-0 a Enschede contro gli olandesi del Twente e grazie al successo per 2-1 maturato nella gara d'andata andrà dunque a giocare per la prima volta questa competizione. Oggi in programma i sorteggi dei gironi di Conference, così come quelli di Europa League, mentre nelle ore scorse sono stati effettuati quelli della Champions League. 4 le italiane in lizza, è andata male all'Inter che ha pescato il Bayern Monaco, il Barcellona e i cechi del Viktoria Plzen, bene invece per il Milan che oltre agli inglesi del Chelsea troverà i tedeschi del Lipsia e gli austriaci del Salisburgo. Di media difficoltà il girone della Juventus che troverà i francesi del Paris Saint-Germain, i portoghesi del Benfica e gli israeliani del Maccabi, così come il Napoli che troverà Liverpool, Ajax e gli scozzesi dei Rangers Glasgow. Per quanto riguarda il tennis, Novak Djokovic non parteciperà agli US Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam in programma a partire da lunedì prossimo a New York. È stato lo stesso atleta serbo, vincitore di Wimbledon e di 21 prove del Grande Slam, a sciogliere le riserve. Le autorità statunitensi non hanno infatti accordato alcuna deroga al campione di Belgrado che in quanto non vaccinato non potrà entrare sul suolo americano fino ad almeno il 1 settembre. Per approfondimenti sullo sport vi rimando al programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo parzialmente coperto con una temperatura massima di 16 gradi, in prevalenza sereno a Brisbane 22, cielo coperto a Cairns 27 gradi la massima, a Canberra nuvolosità a tratti 16, a Darwin giornata di sole con la colonnina di mercurio che salirà fino ai 33 gradi, nuvolosa a Hobart 15, a Melbourne precipitazioni in mattinata con tendenza a miglioramento, una massima di 15 gradi, sereno a Perth dove la massima sarà di 21 gradi, per finire acquazzoni a Sydney dove la temperatura massima sarà di 18 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.